Su questo punto va detto però che il panorama bancario che assiste i compratori con il mutuo per il pagamento del saldo prezzo è quanto mai vario. Si individuano quantomeno tre ipotesi differenti. In una ipotesi, la banca può erogare immediatamente il mutuo al venditore e quindi il venditore sostanzialmente avrà tutto il prezzo contestualmente alla sottoscrizione dell'atto di compravendita e il mutuo sarà stipulato contestualmente ad essa. In un altro caso, le banche attenderanno la semplice iscrizione ipotecaria, il che vuol dire che il venditore otterrà il prezzo corrispondente alla parte del mutuo solo all'iscrizione effettuata. Dal punto di vista di pratico, questo può portare via 1 o 2 o 3 giorni. La terza ipotesi è quando le banche devono attendere il cosiddetto consolidamento ipotecario. In questo caso i termini si allungano perché dopo l'iscrizione dell'ipoteca bisognerà attendere 10 giorni e dopo la scadenza di questi 10 giorni si potrà consegnare l'importo del mutuo al venditore come saldo prezzo. Perché questi due meccanismi al posto della contestualità? Si tratta di due meccanismi di garanzia per le banche. Nel primo caso, la banca vuole che il notaio, dopo l'iscrizione ipotecaria, verifichi che nel frattempo il venditore non abbia subito eventi pregiudizievoli che possano essere opposti all'ipoteca stessa a favore della banca, e nell'altro caso, quello del cosiddetto consolidamento ipotecario, che addirittura non siano intervenute sentenze di fallimento che potrebbero travolgere l'iscrizione ipotecaria anche se successive di 10 giorni rispetto all'iscrizione ipotecaria stessa. Quindi in questo caso la banca, attendendo i 10 giorni e con una verifica notarile di assenza di pregiudizievoli, è perfettamente tutelata dall'iscrizione ipotecaria in suo favore. Per quanto riguarda le garanzie che il venditore poi presta alla parte acquirente, una delle più importanti, per non dire la più importante, è quella della libertà ipotecaria dell'immobile compravenduto. In altre parole, il venditore deve garantire non solo che l'immobile non sia affetto da vizi o comunque da altri pesi generici. Non solo deve garantire naturalmente la regolarità urbanistica, ma in particolar modo deve garantire che l'immobile non è soggetto a iscrizioni o trascrizioni ipotecarie pregiudizievoli. Ecco anche perché, trattandosi di un punto particolarmente importante e delicato, la giurisprudenza, in particolar modo la giurisprudenza della Cassazione, ha più volte ribadito che questo tipo di controllo debba essere effettuato d'ufficio dal notaio che è stato incaricato della stipula. Quindi, indipendentemente da un incarico espresso in questo senso del venditore o del compratore o di entrambi, il notaio che è incaricato di ricevere un atto di trasferimento immobiliare d'ufficio deve procedere appunto a questa verifica, quindi deve accertare in tempo più prossimo possibile all'atto da stipulare che su quell'immobile non gravino iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, e a tal uopo il notaio deve effettuare le cosiddette visure ipotecarie. Fra le iscrizioni, naturalmente, si annoverano principalmente le ipoteche. Le ipoteche naturalmente sono di tre generi: ipoteca legale, ipoteca volontaria e ipoteca giudiziaria, ma il caso più normale che sta alla base di un'iscrizione ipotecaria è rappresentato dai mutui, mutui fondiari e mutui appunto ipotecari. Che cosa si vuol dire? Si vuol dire che quando la banca effettua un prestito, per esempio proprio per l'acquisto di un immobile, naturalmente vuole essere garantita non solo dall'obbligo del mutuatario di restituire la somma secondo i tempi e le modalità stabilite, e quindi non solo dal pagamento patrimonio del mutuatario e si tratta di una garanzia generica, la cui valutazione rientra nel cosiddetto merito creditizio del mutuatario stesso, ma in più vuole una garanzia di tipo reale e quindi l'ipoteca sull'immobile che si sta comprando, che garantisce la banca nel caso in cui non vi sia il relativo adempimento, e la banca conseguentemente intraprenderà un procedimento di esecuzione, un procedimento espropriativo che porterà poi alla alienazione forzata dell'immobile. Sul ricavato la banca si soddisferà in primo grado di quelli che sono i suoi diritti di credito. Ciò non vuol dire però che il mutuo ipotecario debba essere strumentale solo all'acquisto dell'abitazione sulla quale va a gravare l'ipoteca. Anche per esempio i mutui concessi per liquidità, cosiddetta liquidità, sono garantiti da ipoteca su un immobile del mutuatario o di un terzo. In altre parole, la garanzia ipotecaria nell'ambito bancario serve appunto a assicurare la banca in via reale circa la restituzione di quello che è stato prestato. Naturalmente l'ipoteca è uno dei tanti aspetti nei quali si può, e profili nei quali si può articolare la garanzia bancaria. Ripeto, oltre alla garanzia generica del patrimonio del debitore, si possono prendere in considerazione anche fideiussioni e anche ulteriori posizioni di commutuatario di altre persone che possono garantire in via diretta o indiretta la restituzione della somma alla banca. Quindi, ritornando alla posizione del venditore, va detto appunto che una delle cose fondamentali è la garanzia di vendere un immobile libero da iscrizioni e trascrizioni. Ove l'acquirente intenda appunto contrarre un mutuo per pagare almeno una parte del prezzo, si inizia un procedimento, una procedura con la banca del futuro acquirente, che inizia dalla cosiddetta relazione preliminare. In altre parole, il notaio che sarà stato incaricato dal compratore di ricevere l'atto di compravendita di mutuo dovrà inviare per tempo alla banca una relazione nella quale si indica lo stato ipotecario dell'immobile e quindi la sua libertà ipotecaria o meno, e avviare la procedura perché la banca poi possa, attraverso il suo percorso interno, accordare il mutuo al suo cliente. Dopodiché, per lo più, si procederà alla contestuale stipulazione dell'atto di compravendita e dell'atto di mutuo. Perché la contestualità? Perché solo in questo modo il venditore può essere garantito circa il fatto che la somma ricavata a mutuo vada a completare il pagamento del prezzo e possa ottenere anche uno strumento, quantomeno documentale, che gli assicuri l'ottenimento dell'intero prezzo, compresa la somma presa a mutuo. In altre parole, che cosa si vuol dire? Che soprattutto quando non vi è una erogazione contestuale, che la somma erogata dalla banca, che teoricamente dovrebbe essere accreditata nelle mani del compratore, non viene consegnata materialmente al compratore, ma viene direttamente inviata alla parte venditrice, proprio perché rappresenta una parte del prezzo. Ecco, questi sono i meccanismi. Poi c'è anche un'altra ipotesi, che l'immobile risulti già ipotecato a favore di un'altra banca per un altro mutuo, che magari la banca in questione aveva concesso a suo tempo al compratore, oggi divenuto venditore. In questo caso occorre realizzare il meccanismo che nella pratica si chiama di controestinzione del mutuo precedente. Si vuol dire che la banca del nuovo acquirente non rifiuterà la concessione del mutuo al suo cliente solo perché sull'immobile risulta iscritta un'altra ipoteca a favore di una banca che a suo tempo aveva concesso il mutuo per l'acquisto dell'immobile, ma bisognerà fare in modo che la somma erogata dalla nuova banca, dalla seconda banca, sia destinata prima di tutto alla estinzione del mutuo già esistente sull'immobile. Questo perché solo in questo caso si potrà procedere alla cancellazione della prima ipoteca e solo in questo caso la seconda ipoteca, iscritta a favore del nuovo istituto bancario, otterrà il primo grado e quindi il nuovo istituto bancario sarà pienamente garantito circa il mutuo erogato. Su questo punto, ma anche su altri punti, il legislatore del 2007 ha introdotto una novità molto importante. Prima di questa legge, per realizzare la cancellazione dell'ipoteca occorreva necessariamente l'intervento del notaio. Quindi, in parole semplici, la banca precedente o comunque la banca che aveva ricevuto il pagamento del mutuo, per poter cancellare l'ipoteca necessitava dell'intervento di un notaio e quindi il notaio attraverso un suo atto doveva raccogliere il consenso alla cancellazione del rappresentante della banca e poi annotarlo in conservatoria. Nella maggior parte dei casi oggi questo meccanismo è superato, nel senso che la banca, una volta ricevuto il pagamento e quindi essendo soddisfatta delle sue aspettanze, essa stessa invierà direttamente una comunicazione presso l'Agenzia del Territorio chiedendo la cancellazione dell'ipoteca e giustificando tale richiesta con il fatto di essere stata pienamente soddisfatta delle sue aspettanze. Questo semplifica ovviamente la situazione e in più il legislatore ha ritenuto di dover scandire anche in termini temporali molto stretti questa operazione. Quindi in altri termini la banca, una volta che è stata soddisfatta delle sue aspettanze, deve entro termini perentori inviare questa comunicazione al consegnatore e ottenere la cancellazione dell'ipoteca.